Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Certo, e anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito con la riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliol e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai separarmi da te con il peccato. Ecco, chiediamo alla Madonna Sposa dello Spirito Santo, vero, che accenda i nostri cuori di un ardente amore per il cuore eucaristico di Gesù. E insomma, guardate, io ho sempre i miei pensierini, Anna, sai,
Ci mancherebbero, forse diversamente, ci stupiresti se non.
Stamattina, cioè, mentre andavo a messa, no, pensavo, no, perché sento le persone che dicono: ah, io non so perché, se vale la pena di pregare, perché tanto il Signore non mi dà retta, oppure le grazie io, insomma, non le ricevo, eccetera, eccetera. No? Allora, la risposta era questa qua. Ora, noi diciamo a Gesù: Gesù, ti prego, non so, una moglie che dice: ti prego, la conversione di mio marito che non vuol venire a messa, che dice le parolacce, che guarda la televisione, guarda delle cose che non si devono guardare, oh, Signore, ti prego, converti mio marito, ti prego. Allora, risposta di Gesù. Cioè, senti, Angioletta, senti, Angioletta, vedi, la mettiamo così, proprio sul faceto, no? Senti, Angioletta, dunque, tu mi chiedi che tuo marito eviti di fare i peccatacci, eh? E che si converta e che diventi un buon cristiano. Ma dice: io sento queste tue preghiere, ma diciamo che faccio fatica a esaudirle, sai perché? Perché tu che mi chiedi la conversione di tuo marito perché eviti i peccatacci, io vedo che tu che mi fai queste richieste, che sarebbero anche buone, ma però manca di un particolare. Tu che non ti togli neanche i peccatucci, nel senso che non fai nessuno sforzo per togliere delle cose che a me non piacciono, e tu lo sai. E tu pensi che io sia contento lo stesso, invece non è mica vero, no? Perché se tu non ti sganci dai peccati veniali, poi bisogna vedere se ci sono anche quelli mortali, a dire la verità, perché tante volte sento dire: ah, ma io questo non l'ho mai sentito, ah, ma io non pensavo che fosse peccato, ah, ma non l'ho mai sentito dire, per cui pensavo che non fosse peccato, e perché magari anche i peccati mortali. Ma se tu non ti sganci da, diciamo, da quelli piccoli, come fai a chiedere a me che tuo marito si sganci da quelli grossi? Tu mostrami il tuo sacrificio, no? Mostrami cosa sei disposta praticamente a donare e come tu sei distaccata dal peccato, e allora io, diciamo, quasi sarò costretto ad esaudirti, perché vedo che tu offri questo sacrificio. E invece tu praticamente sei sempre la stessa, no? E vuoi che lui cambi. E invece io ti dico, attento, se tu cambi te stessa, siccome i due sono una cosa sola, io attraverso te che ti liberi, naturalmente con il mio aiuto, ma devi volerlo anche tu, io ti esaudirò anche nelle grazie che tu mi chiedi per la conversione di tuo marito, di tuo figlio, di tua figlia, che ne so, del tuo suocera, di chi ti pare. Ma capito, il ragionamento è questo qua. Dice, ma guarda quella lì che coraggio c'ha, no? Lei che non mi offre nessun sacrificio, vero? Non si libera dalle cose che pesano poco. E pretende che suo marito si libera dalle cose che pesano molto, no? È una contraddizione, no? Pertanto non è possibile, non è possibile. Per quello poi dite, ah, io ho pregato, ma il Signore a me non mi ascolta, perché? No, sta attenta, intanto non sta aggiungere altre mancanze, perché il Signore ci ha l'udito molto buono, sei tu che non ascolti lui, non lui che non dà retta a te. Stiamo attenti, no? Che addirittura abbiamo il coraggio, vero, di riprendere il nostro Signore che non ci ascolta, rimproverare Gesù Cristo. Io ho pregato, ma tu non mi ascolti. Io non ti ascolto? Bene, adesso ti faccio vedere io se sei tu che non mi ascolti, e ti fa un elenco di cose che tu continui a fare e che non devi fare, e tutte cose che dovresti fare e non le fai. Ecco, e allora, vedete, è logica la cosa. Che dici, Anna? È logica? Mi sembra logica, no?
Certo.
È come dire a uno, ascolta, io voglio, è come quel tizio della parabola, no? Che gli è stato scontato tutto dopo preso per il collo quell'altro, no?
Per pochi spiccioli, sì.
Sì, sì, allora praticamente tu le grazie non le riceverai mai in queste condizioni, no? Devi tu cambiare, dire, Gesù, io sono disposta a partorire mio marito con tutte le doglie, naturalmente, del parto, ma anche i travagli e tutto quello che c'è, ma io voglio che mio marito nasca, rinasca, resusciti a vita nuova. Allora tu sarai una collaboratrice del risorto, che è Gesù Cristo, perché vuoi la risurrezione di tuo marito, ma ci vuole la fede, però è la fede dimostrata dai fatti, perché se no tu dici io credo, Gesù dice, ma cos'è che credi tu? Credi a quello che pensi tu, ma non a quello che ti dico io, no? Perché non mi ascolti, per cui che fede hai? Così. Poi c'è un altro problema, no? Che sentivo questa mattina, no? Praticamente l'uomo va in cerca di segni e vuole, diciamo, sia fisici, per cui vedete cosa fa l'uomo, cerca, diciamo, piaceri fisici, segni per godere, qualcosa che riguardi, ecco, la nostra felicità, però non li trova, perché, diciamo, dopo che con illusione credeva di avere risolto qualcosa, si trova che è più vuoto di prima. Queste sono, diciamo, le gioie fisiche, no? Per cui non parliamo solo della carne, della moda, di tante sciocchezze, che sono tutte sciocchezze, no? Allora mi guardo quel film, tu puoi guardare quello che ti pare, tu puoi stare davanti al computer dalla sera alla mattina, tu felice non sarai mai, impossibile che tu sia felice, anzi sarai sempre più vuota perché sarà una delusione appresso all'altra. Questo riguardo alle gioie ricercate, diciamo, nelle cose fisiche, ma queste sensazioni, ecco, di piacere, no? Ma poi c'è un altro problema, che ci sono poi quelli che vanno in cerca di sensazione e di segni spirituali. Allora, pensate che San Giovanni della Croce dice: tu non devi cercare né i segni, diciamo, di carattere fisico e neanche di quelli di carattere spirituale. Il segno c'è. Qual è il segno? Guardate a lui e sarete raggianti. Ora, il segno è questo: quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. Guardate a lui e sarete raggianti, e non saranno confusi i vostri volti che cercavate di questo e di quello. E difatti oggi hai visto quella nuvoletta, hai visto quel segno, hai visto quel sole che sembrava, ma stiamo buoni, ma noi il segno ce l'abbiamo, no? Gesù crocifisso con le braccia aperte che dice: ma scusa, non vedi che c'ho le braccia aperte per accoglierti, ma tu devi venire da me, ma dove vai in giro, ma cosa fai, ma cosa cerchi, ma che segni cerchi, il segno sono io. E difatti credo che nel Vangelo di oggi dice: voi andate in cerca di segni, vero? Ma è praticamente lui il segno, ecco, Gesù Cristo. Allora, vedete, i santi non volevano vedere un bel niente, no? Volevano, dice, io guardo a te, oh Signore, e in te io trovo tutto quello che mi serve per essere felice. Allora, Dio che si fa uomo e dice: mi sono incarnato, sono morto per te, caro tesoro, no? Ecco, allora se te lo dice lui che sei un tesoro, puoi credergli. Se te lo dice qualche uomo, qualche donna, guarda, lascia perdere, perché sono parole, perché dal tesoro dopo mezz'ora ti pigli parolacce, no? Invece Gesù parolacce non te le dirà mai. Ecco, allora Gesù dice: sono qua, a braccia aperte, guarda, per farti capire che io non smetterò di aspettarti con le braccia aperte, guarda, me le sono fatte inchiodare al legno della croce per dimostrare che non posso non accoglierti a braccia aperte. Ma tu chi vai cercando? Dimmi cosa vai cercando. Ma sono io la via, la verità e la vita della tua gioia, no? Ma chi vai cercando? Ma dove vai? Ma cosa cerchi? Ma cosa giri? Ma sta buono. Ma pensa a Gesù Cristo che ti aspetta con le braccia aperte, no? Allora questi sono i pensierini, sai, Anna, del mattino, no? Che però probabilmente, non so, dico, se mi sono suggeriti è perché dici dopo tu queste cose qua le dici ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, perché così le sentono tutti. E dico: io ti ringrazio, Signore, perché, vedi, servendo gli altri, diciamo, in pratica lavando i piedi agli altri, boh, me lavo le mani anch'io, insomma, in qualche modo, no? Per cui c'è sempre da guadagnare, no? A servire il Signore. E allora stiamo buoni, perché ti arrivano messaggi: guarda qua, guarda là, questo qui sembra quello, guarda quella nuvoletta, guarda quell'immagine, vedi? Non voglio vedere nulla, perché... E dice: beati quelli che credono senza vedere. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Lo sapete chi l'ha detto? Gesù Cristo. Beati quelli che credono senza vedere. Allora tu vuoi vedere, vuoi perdere la beatitudine, perché vedi che non capisci come si fa ad essere felice, no? E le sensazioni, io quando vado là mi sento tutta, mi vengono i calori, mi vengono, eh? È un posto che proprio mi sento, ma cosa vuoi sentire? Ma cosa vuoi sentire? Tu che ricevi Gesù Cristo nell'Eucaristia e non senti niente, cosa vuoi dirmi che quando vai là senti? dico, quando stai qua devi sentire, no? Devi credere, devi dire, Gesù mio, ma è possibile che io davanti alla nuvoletta mi vengono le lacrime agli occhi, ricevo te, corpo, sangue, anima e divinità, e sono come un baccalà asciutto, vero, come dire, essiccato al vento freddo del nord. Bene, è così, beati quelli che credono senza vedere. L'ha detto Gesù, ma chissà chi ascolta queste parole cosa pensa, no? Cioè, chissà cosa intendeva Gesù Cristo. Intendeva beati quelli che credono senza vedere. Bene, Anna.
Sì.
Allora, prima lettura.
Ecco, sì. Il rimprovero di opporre resistenza allo Spirito Santo che Santo Stefano muove gli scribi e i farisei scuote profondamente i presenti, che fremono di sdegno mentre lo sguardo del protomartire è fisso al cielo, all'eterna dimora a cui anela. Sant'Efrem scrive in proposito che mentre il campione della fede rimaneva senza aiuto in mezzo ai furiosi assassini del Signore, vide il Signore che reggeva una corona con la mano destra, come per incoraggiarlo a vincere la morte e a indicargli che lui assiste interiormente coloro che sono condotti a morte per causa sua. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano, ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione.
Bene. Allora, Anna, interessatela, perché Stefano, Santo Stefano, protomartire, diceva al popolo, agli anziani e agli scribi, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Ah, perché voi pensate che la razza di questi qua sia estinta? Guardate, è più prolifica degli italiani, la razza dei testardi, degli incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, perché sia il cuore non ama e le orecchie non ascoltano. E qui non diamo retta all'azione dello Spirito Santo, opponete sempre, non qualche volta, sempre, resistenza allo Spirito Santo. Ora, San Paolo dice: non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Ma ci fosse un cristiano che va a confessarsi e dicesse: padre, ma sa che ho scoperto che io tutta la vita ho contristato lo Spirito Santo che abita in me? Dice: come te ne sei accorta? È perché lo Spirito Santificatore, no? Che vuole che io mi faccia santo, io ma proprio ma non ci ho mai pensato, anzi anche adesso delle volte mi vengono dei dubbi che proprio io mi debba far santo, no? Per cui io contristo lo Spirito Santo che abita in me. Incirconcisi nel cuore e nello spirito. Sì, in realtà noi siamo dei presuntuosi, no? Perché pensiamo di essere buoni cristiani quando resistiamo all'azione dello Spirito Santo, che è l'amore del Padre verso il Figlio, l'amore del Figlio verso il Padre, che viene, si riversa, si è riversato su di noi per farci santi. Però se manca il sì, è come avere un impianto di illuminazione super moderno che illumina tutto quanto. Se non schiacci, vero, l'interruttore, rimane tutto spento. Tu puoi avere tutte le lampadine che vuoi, tutti i faretti che vuoi, tutte le luci, diciamo, di ogni sorta, di ogni tinta. Non si accende niente se tu non dici sì. Se la Madonna non avesse detto sì, sì, vero, fiat mi secundum verbum tuum, non sarebbe nato Gesù Cristo, non si sarebbe, vero, fatto uomo per un sì di Maria. Però questi sì il Signore li aspetta anche da noi, eh? Per cui Gesù Cristo, cioè, vuole vivere in noi, visto che lo Spirito Santo ci è stato donato, e non è che lo Spirito Santo va per conto suo, il Gesù va da un'altra parte, il Padre è lassù in cielo che guarda e controlla cosa succede, no? Dio è uno e trino, no? Per cui dove c'è uno, tutti e tre. Allora io praticamente mi oppongo alla Santissima Trinità, ma sarò un disgraziato, incosciente magari, ma sono un disgraziato comunque, no? Perché sono un cristiano che non sa neanche cosa vuol dire essere cristiano, e credo di essere cristiano perché vado in chiesa con le mie amiche, poi tra, diciamo, poi mi faccio anche le chiacchierate, perché ogni volta che vado a messa io non lo so, queste signore che hanno da raccontarsi di tutto prima della messa, subito dopo la messa, e magari fremono perché non vedo l'ora che finisca la messa per raccontarsi quello che devono dire. Ecco, e nessuno gli dice nulla, nessuno gli dice niente, per cui vuol dire che va bene così. Allora, testardi, ma certo testardi, ma di più fottili, testardi, e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, per cui non vi funziona né il cuore né anche le orecchie, perché sono 40, 50, 60 anni che ascoltate la parola di Dio, non se n'è ancora messa in pratica una. Allora vuol dire che testardo, perché diciamo testardo presuntuoso, sono un presuntuoso testardo, e incirconciso nel cuore che non ama Gesù Cristo, perché chi mi ama osserva la mia parola, tu non osservi la parola, per cui sei incirconciso nel cuore e nelle orecchie, perché entra da un orecchio fuori da quell'altra. Neanche farla apposta durante un esorcismo, il demonio dice: ah, dice, voi potete ascoltare tutta la parola che volete, io ve la faccio entrare da un orecchio fuori da quell'altro. Sentite, lui è uno sbruffone, però. Dice: ma quando io vi metto in testa le porcherie che vi metto in testa io, le fissazioni, le fisse di cose, è così, quelle là non ve le cava dalla testa nessuno, capite? Allora, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Quelli che sono andati a messa stamattina l'avranno ascoltata, ma certamente non so se c'è qualcuno che ha fatto questa riflessione che state ascoltando, no? Sentendosi testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, no? Ascoltiamo parole di Dio, che bello, dite alla messa, andiamo a prendere il caffè con l'amica, no? Ma tu, il caffè con l'amica, no? Già nera sei comunque, no? Ci devi aggiungere anche il caffè, così diciamo è un nero ancora più nero, no? Dico, ma capite, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, sono 50 anni che opponi resistenza allo Spirito Santo, non so io quanti anni, ognuno vede la sua età. Voi opponete sempre, non qualche volta, resistenza allo Spirito Santo, tutte le comunioni, le preghiere che fate, no? Ma voi praticamente cercate delle cose che non servono a niente, no? E quelle che servono le snobbate, perché manco cioè non sono rivolte a voi. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quali dei profeti i profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Ora diciamo che noi abbiamo i padri che sono quelli fisici, ma abbiamo anche i padri spirituali. Quali dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Allora, pensate quanti santi, adesso i santi, no, sono già in cielo, canonizzati, beatificati. Noi li stiamo ancora perseguitando sulla terra perché mettiamo in circolazione delle cose sbagliate e per cui i santi che le hanno spiegate, che sono dottori della Chiesa, li perseguitiamo anche dopo morti. Ma sembra incredibile questo, no? Ma se i santi dottori della Chiesa hanno insegnato come si fa a seguire Gesù Cristo, ciò che è peccato, ciò che è virtù, ma adesso, ma non li lasciate in pace neanche in paradiso, voi volete addirittura mostrare che siete più santi voi perché volete cambiare la parola di Dio, no? Per cui vedete che qui praticamente quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? No, i padri di adesso hanno perseguitato, stanno perseguitando. Essi uccisero quelli che pronunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. Santo Stefano benedetto, pieno di Spirito Santo, no? Allora, pensate, essi uccisero, qui non si tratta di ammazzare le persone sparandoli o avvelenandoli, non lo so, uccisero quelli che pronunciavano la venuta del giusto, ma qui in questo caso era stato preannunciato il trionfo del cuore immacolato di Maria. Dio gli ha detto, di agli uomini che facciano così, 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 perché altrimenti succede di tutto, vi succederanno castighi tremendi, no? Niente da fare, non l'abbiamo fatto, per cui, perché siamo incirconcisi nel cuore e nelle orecchie e opponiamo resistenza allo Spirito Santo e alla sposa dello Spirito Santo. E allora, diventati traditori, e quando tu tradisci la verità sei un traditore, perché Gesù Cristo è verità, ha detto lui, io sono verità. Quando tu mi cambi la verità sei Giuda perché tradisci Gesù Cristo. E uccisori, perché ammazzate anche quelli che vi danno retta, e che credono alle balle che raccontate voi, no? Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. Ma tu pensa, Sodoma e Gomorra, no, sono scesi gli angeli a dire, senti, piglia tua moglie, tuoi figli, scappa perché fra poco viene giù tutto, guarda, viene giù il fuoco dal cielo, E addirittura volevano, per cui gli angeli sono venuti e addirittura volevano approfittare anche degli angeli. All'udire queste cose erano furibondi, ma difatti tu oggi prova a dire a qualcuno di questi qua quello che stiamo dicendo, diventano furibondi, ma che credi essere, ma cosa pensi? Adesso ti lapidiamo noi. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano, ma egli pieno di Spirito Santo, loro pieni di rabbia, di odio, di rancori, di tutto, avevano tutte le disgrazie di questo mondo, no? Invece, vedete la differenza, lui da solo contro tutti, lui era pieno di Spirito Santo, Fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma certo, ma che il Signore? È Signore. E i suoi amici, soprattutto nel momento della grande prova, diciamo, gli assiste in modo speciale, no? Che bello. Infatti mi raccontava una suora, quando è morta sua mamma, dice che prima era praticamente entrata in uno stato ormai di agonia, e a un certo momento ha aperto gli occhi, ha fissato gli occhi verso un punto, ha fatto un grande sorriso, l'ha espirata. Ah, dico, scusa, questa, che cosa ha visto che ha fatto un gran sorriso? Certamente non ha mica visto il diavolo, vero, certamente avrà visto qualcuno che l'ha fatto sorridere e dice: mamma mia, cosa vedo, cosa mi fai vedere? Però l'ha visto lei e noi abbiamo solo visto i suoi occhi, il suo sorriso, eh? Qui è un'interpretazione, no? Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ecco, allora, gridando a gran voce, si turarono le orecchie. Ma che fenomeni! Cioè, praticamente, lui, cioè, Santo Stefano dice, testardi incisi nel cuore e nelle orecchie. Allora, adesso c'è la prova del 9, vediamo un po'. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi, vedi? Incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Mo, se sono turate le orecchie e si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Pertanto, tu pensa, si sono turate le orecchie, per cui non sentivano attraverso le orecchie, e diciamo anche con il cuore pieno di livore, di odio, di tutto quello che c'era di cattivo, si scagliarono tutti insieme, la società dei ciechi, dei duri di cuore e di quelli che hanno le orecchie turate, no? Sapete quanti ce ne sono di questi? È la razza più prolifica al momento attuale. Si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E vabbè, comunque, poi le lapidi poi le fanno per i defunti, no? Dice, c'è la lapide, la tomba, vero? Allora, e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Hai visto? Cioè, siccome a tirar sassi si suda, si sono tolti i mantelli perché dice, non vogliamo mica sudare più di tanto, dobbiamo essere proprio liberi dal mantello per pigliare ben la mira, per ammazzarlo al più presto, questo qui che si permette di dire che siamo sordi, che non ascoltiamo né con le orecchie neanche con il cuore. E lapidavano Stefano che pregava, vedi che differenza, no? Quelli furibondi turarono gli orecchi, digrignarono i denti, e Stefano che pregava e diceva, pensa che bello, immagina la scena, no? Signore Gesù, accogli il mio spirito, lo diceva, e dice, non vedo l'ora che mi ammazzino, perché ormai, siccome ti ho visto alla destra del Padre, io voglio raggiungerti, e qui Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce, Signore, non imputare loro questo peccato, perché sono i miei benefattori, mi fanno andare per direttissima in paradiso. Detto questo morì. Saulo approvava la sua uccisione, però diciamo l'esempio di Stefano ha ottenuto poi anche la conversione, vero? Pensate un po', Santo Stefano cosa ha ottenuto? La conversione di Saulo, il grande apostolo delle nazioni, San Paolo, vero? San Paolo. E così, Anna, vedi che bello, eh? Ma dico, perché cioè, sai, avere la scena davanti, no? E vedere quel che dice un innamorato e quelli che hanno le orecchie e il cuore di pietra, ma visto che rabbia che hanno, si turano le orecchie, digrignano i denti, mo t'ammazzo, no? Che differenza, no? Tra coloro che sono posseduti da Dio e coloro che sono posseduti dal maligno, eh? Adesso c'è il salmo responsoriale, ce la facciamo, Anna? Cosa dici?
Sì,
tu
sì,
sei
certo.
Attrezzata tu, però,
eh? Sì, sì. Non so se credi lo leggo oppure come
sì,
dici.
Sì,
allora,
sì, sono, sì, sì. Sono tre. Sì.
Sì, il ritornello alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido nel Signore. Esulterò e gioirò per la tua grazia. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di grazia.
Oh, queste sono diamanti, sono pietre preziose, sono diamanti. Allora, sì, per me, dunque, innanzitutto, alle tue mani, Signore, ti do il mio spirito. Siccome quando diciamo l'Ave Maria, no? Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, la Madonna, avete visto che non gira mai da sola, è sempre la prima discepola di Gesù Cristo. Per cui quando tu inviti la mamma, praticamente inviti lo sposo che è lo Spirito Santo, unito lei c'è Gesù e anche il Padre, allora nelle tue mani affido il mio spirito. Quando diciamo l'Ave Maria, preghiamo, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, perché il mio spirito voglio affidarlo a te, ecco, che non se lo prenda qualcun altro, perché ho tanti nemici, sia invisibili che visibili. Oh sì, sì, non è che mancano quelli visibili, no? Ci sono quelli visibili che talvolta sono servi dei nemici invisibili. Ecco, allora, sì, per me, Signore, una roccia di rifugio, luogo fortificato che mi salva. Cioè, il Signore, cioè, chi si rifugia nel Signore, chi viene conto di te, se rompe la testa, no? Perché è un sicuro rifugio, è una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Cioè, chi crede, cioè, non saranno contro di me, ma saranno contro di te, che io mi sono rifugiato in te, per cui vuol dire che come un bambino si attacca, che ne so, alle gonne, non so se si usano ancora le gonne della madre, ma diciamo così, noi diciamo, Signore, io sono niente, io non posso vincere nessuno, ma tu sei il Signore, per cui io mi rifugio in te e posso star tranquillo che sarò, ecco, sarò salvo, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Guidami e conducimi, devi ascoltare la sua parola e metterla in pratica, perché tu, se dici guidami e conducimi, vuol dire che ti fai prendere per mano da lui. Però se non pensi così, vuol dire che vai per i fatti tuoi e credi di seguire lui, no? Perché guidami e conducimi per mano. E allora devi stare così unito a Gesù Cristo, ascoltando la sua parola. Dice, ho fatto la comunione con chi? Con la carne. E con il Verbo, quando è che la fai, la comunione? E Gesù è sempre lo stesso, Verbo e carne. Tu non puoi dire, ho fatto la comunione con la carne, ma sono separato dal Verbo, no? Che razza di comunione è questa? Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Sì, sì. Si è offerto lui, mi ha riscattato perché si è offerto lui al posto mio. Cioè, io dovevo morire. Cioè, dovevo morire in eterno. Cioè, sarei stato un dannato. Ma tu, oh Signore, mi hai riscattato. Io affido alle tue mani il mio spirito, tu mi hai riscattato perché hai pagato per me. Signore, Dio fedele, quello che hai detto hai fatto. Io confido nel Signore, esulterò e gioirò per la tua grazia. E infatti esulterò, sì, esulterò, perché sono nelle mani di Dio, sono nelle mani dell'amore, Per cui io praticamente sto benissimo, sto, esulterò e gioierò nella tua grazia. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia, benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia. E questo è, diciamo, questo, ecco, questo ci spinge a ricordarci che se siamo degli ingrati, noi questa ultima parte, ecco, del Salmo responsoriale non possiamo leggerla: sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salve per la tua misericordia, benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia. Gratitudine, gratitudine, gratitudine. Se non sei grato, tu questa ultima parte non la puoi neanche leggere, perché non ti appartiene. Bene, Anna, chiediamo lo stacco musicale, che si dà questa musica che abbiamo sentito fino adesso. Non era strumentale, ma diciamo...
Era musica comunque, senz'altro. Sì. Di altro genere, ma era gradevolissima.
Ma è tremenda la cosa. Cioè io penso, no? Dico, ma come mai? Cioè, vedi, cioè il Signore ti fa intendere queste cose, ma non perché te l'ha detto un altro, te le fa capire Lui per grazia di Dio. Ma bisogna però veramente umiliarsi, e se volete... Guardate, se volete, vi leggo, perché dai, va là, Anna, che ci siamo. Vi leggo il testamento di Santa Bernardetta. Tu lo conosci, il testamento di Santa Bernardetta? Sentirai, io lo leggo,
sì.
Ma ci sarà da vergognarsi però. Ecco, dopo averla letta, questa è la conferma che siamo fuori strada, no? Testamento spirituale di Santa Bernardetta Subirù. Per l'indigenza di mamma e papà, per la rovina del mulino, per il vino della stanchezza, per le pecore rognose, grazie mio Dio. Bocca di troppo da sfamare che ero, per i bambini accuditi, per le pecore custodite, grazie oh mio Dio. Per il procuratore, per il commissario, per il gendarmi, per le dure parole di Peiremal, per i giorni in cui siete venuta, Vergine Maria, per quelli in cui non siete venuta, non vi saprò rendere grazie altro che in paradiso. Ma per lo schiaffo ricevuto, per le beffe, per gli oltraggi, per coloro che mi hanno presa per pazza, per coloro che mi hanno presa per bugiarda, per coloro che mi hanno presa per interessata, grazie Madonna. Per l'ortografia che non ho mai saputa, per la memoria che non ho mai avuta, per la mia ignoranza e per la mia stupidità, grazie, grazie, grazie. Perché se ci fosse stata sulla terra una bambina più stupida di me, avreste scelto quella. Per la mia madre morta lontano, per la pena che ebbi quando mio padre, invece di tendere le braccia alla sua piccola Bernardette, mi chiamò Suor Maria Bernard. Grazie Gesù. Grazie per aver abbeverato di amarezza questo cuore troppo tenero che mi avete dato. Per madre Giuseppina che mi ha proclamata buona a nulla. Grazie. Per i sarcasmi della madre maestra, la sua voce dura, le sue ingiustizie, le sue ironie e per il pane dell'umiliazione, grazie, grazie per essere stata quella cui la madre Teresa poteva dire non me ne combinate mai abbastanza. Pensa un po', quante umiliazioni. Grazie per essere stata quella privilegiata dei rimproveri, privilegiata, di cui le mie sorelle dicevano che fortuna non essere come Bernardetta, grazie di essere stata Bernardette minacciata di prigione perché vi avevo vista, Vergine Santa, guardata dalla gente come bestia rara, quella Bernardette così meschina che a vederla si diceva non è che questa? per questo corpo miserando che mi avete dato, per questa malattia di fuoco e di fumo, per le mie carni in putrefazione, per le mie ossa cariate, per i miei sudori, per la mia febbre, per i miei dolori sordi e acuti, grazie mio Dio. Per quest'anima che mi avete data, per il deserto dell'aridità interiore, per la vostra notte, per i vostri baleni, per i vostri silenzi e i vostri fulmini, per tutto, per voi, assente e presente, grazie, grazie a Gesù. Santa Bernardetta Subirù. Che storia! Anna! Ma vogliamo chiedere il dono della vergogna?
Lacrime,
il dono della vergogna?
Sì.
Il dono della vergogna.
Che eroismo, che grandezza, ma noi ci lamentiamo. Mamma mia.
Che vergogna.
Sì.
Bene, allora adesso pausa.
Ascoltiamo, un breve stacco musicale e ci lasciamo per questo breve momento. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Riprendere Claudio con il Santo Vangelo. Allora, nonostante Gesù avesse compiuto molti e grandi miracoli, la folla domanda ancora un segno, come il prodigio della manna ottenuto da Mosè nel deserto. Gesù però risponde che la manna era soltanto una figura del vero pane del cielo, il pane della vita. È Lui stesso, Gesù vivo e vero nella Santa Eucaristia. Infatti è il nutrimento delle anime per la vita eterna. Chi lo riceve non avrà più fame e chi crede in Lui non avrà più sete Accostiamoci spesso alla Santa Comunione per ravvivare il nostro amore e la nostra fede in Gesù. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: «E quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opere fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Passo alla meditazione di Don Dolindo, San Giovanni capitolo 6, su una pagina.
Chiaro. Sì. Scusa, non è chiaro. Vedi, noi cerchiamo i segni che non danno felicità eterna, no? E Gesù Cristo invece ci offre, diciamo, la gioia piena, perché sarebbe un controsenso, no? Pensare, cioè, Dio che è infinito amore, che è tutto, mio Dio è mio tutto, non mi rende completamente felice, vuol dire che non l'ho conosciuto tutto. Allora, se io veramente conosco Dio e vivo per Lui, dirò con San Francesco: mio Dio e mio tutto, ho trovato tutto. E invece noi continuiamo a girare, praticamente chi molto peregrina, nel senso che voglio ascoltare tutti, ma poco Gesù. E allora raramente si santifica. I segni, tutti vanno in cerca di segni. Ah, vieni, sai, là si è visto, si è sentito, si è guardato, ma fammi la carità. Tu hai Gesù crocifisso, guardate a lui e sarete raggianti. Finché non conosciamo Gesù crocifisso, ai piedi della croce insieme alla dolorata, quella è la via breve. Cioè, in quel modo lì tu conosci l'amore, se no continui a girare sensazioni, ma non raggiungerai mai la pienezza della gioia. Anna, a te la parola.
No, non è fede, certo, neanche la fede, certamente. Allora Gesù annunzia solennemente il pane della vita e il popolo non capisce. Il popolo, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, era deciso a proclamare Gesù re di Israele, e perciò quando si accorse che egli improvvisamente si era appartato e che gli apostoli non c'erano più, rimase in attesa tutta la notte nella speranza di rintracciarlo al mattino. Non deve stupire questo, poiché la turba saziata da un cibo miracoloso era anche fisicamente fortificata, ed entusiasmata com'era, non voleva farsi sfuggire l'occasione di farla finita con la propria miseria ed inaugurare un regno di benessere materiale e di prosperità. Essendo vicina la Pasqua non faceva eccessivamente freddo, ma pur se il tempo fosse stato rigido, non sarebbe stato di ostacolo alla decisa volontà del popolo, che nei suoi impeti è irrefrenabile. Fattosi giorno, cominciarono le ricerche di Gesù su per il monte. Il popolo infatti aveva notato la sera che sulla riva vi era una sola barca e che in essa erano entrati i soli apostoli quando si erano allontanati. Gesù, dunque, pensavano tutti, doveva essere in quei dintorni. Essendo riuscite vane le ricerche, ridiscesero alla riva, dove frattanto erano giunte molte barche da Tiberiade, e montati in esse s'avviarono verso Cafarnao, dove supposero che Gesù fosse andato a loro insaputa. Infatti lo trovarono là e, sorpresi, gli domandarono: «Maestro, quando sei venuto qui?» Evidentemente non tutte le turbe erano riuscite a pigliar posto nelle barche, quindi il numero di quelli che giunsero a Cafarnao fu ristretto. Attraversarono il lago i più audaci e i più entusiasmati dal miracolo che avevano visto e per questo domandarono a Gesù quando e come era giunto colà, supponendo che fosse stato per un altro miracolo. In questa domanda si manifestava il loro spirito interessato, giacché spontaneo, in chi ha ricevuto un beneficio materiale e ne spera altri, interessarsi della persona che glielo ha fatto ed avere per lei parole di complimento. In quella domanda, quando sei venuto qui, c'era un senso di stupore, di premura ed anche di subcosciente adulazione. Un sentimento tutto materiale e naturale che prescindeva da Gesù come vero Messia e lo riguardava come uno capace di fare cose sorprendenti per iniziativa naturale. E Gesù rispose: voi cercate di me non per i miracoli che avete veduti, ma perché avete mangiato dei pani e ve ne siete saziati. E voleva dire: voi non mi cercate per i miracoli, vedendo in essi un segno chiaro della mia missione, ma perché vedete in essi solo un mezzo per avere dei benefici corporali. Considerate il miracolo più come un prestigio, come un segno di attitudine nel governare il popolo, come una manifestazione di genialità, anziché come un segno divino, di un'opera divina di redenzione. Procuratevi non quel cibo che passa, soggiunse Gesù, ma quello che dura sino alla vita eterna, il quale sarà dato a voi dal Figlio dell'uomo, poiché in lui impresse il suo sigillo, il Padre, Dio. Escludete da me che io sia venuto per occuparmi delle vostre necessità temporali. Se vi ho nutriti, non l'ho fatto per darvi un pane materiale, ma per attrarvi al pane spirituale che dona la vita eterna. Il miracolo fatto non è stato l'inizio di una serie di benefici corporali, ma un segno ed un sigillo di Dio Padre per confermare la mia missione redentrice. Il popolo interpretò le sue parole come un rimprovero alla negligenza nell'osservanza dei riti legali e domandò che cosa dovesse fare per osservarli e compiere così le opere di Dio. Non capì che sorgeva un'era nuova di grazia e che i riti e le figure si compivano nella realtà e che la realtà di tutta la legge era Gesù stesso, Salvatore del mondo. Non capì che per compiere davvero le opere di Dio bisognava riguardare a Lui solo, che in esse era annunciato e figurato, e poiché Egli era venuto già e stava con loro, bisognava credere in Lui come il mandato da Dio. La legge, infatti, anche prima della venuta di Gesù Cristo, non aveva valore che per la fede nel futuro Messia. Ora che il mandato di Dio era avvenuto, la legge doveva mutarsi tutta in un atto di fede in Lui. Il popolo capì che Gesù lo esortava a credere in Lui e con incoscienza pari all'ingratitudine gli disse: quale miracolo fai tu perché noi vediamo e crediamo? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro a mangiare il pane del cielo. Non terminarono la frase, ma volevano dire: tu che cosa ci dai di perenne nella nostra vita come segno della tua missione? È stupefacente questa pretesa della turba. Non era essa andata con entusiasmo appresso Gesù perché vedeva i miracoli che faceva per quelli che erano infermi? E non aveva il giorno prima mangiato un pane miracoloso, tanto da correre a lui per proclamarlo re? L'ingratitudine e l'incoscienza di quella gente giungeva dunque a tanto da reclamare miracoli quando ne aveva visti e ne vedeva tanti. È evidente, da questo stesso, che il popolo riguardava i miracoli veduti solo da un punto di vista utilitario, e non li approfondiva per quello che significavano. Per esso quei prodigi erano fatti da un uomo e da un profeta singolare, ma non giungeva a persuadersi profondamente che quel profeta fosse il Messia. L'entusiasmo suscitato da un prodigio era superficiale e la fede del cuore era come un fiocco di neve primaverile che cadendo si liquefa. Quando Gesù disse esplicitamente che si doveva credere in Lui, come colui che Dio aveva mandato, il popolo credette di trovarsi innanzi ad un fatto nuovo, ad un problema arduo, ad una proclamazione che non poteva accettare senza miracoli, fatti per dimostrarne la verità, sembrandogli che il Messia avesse dovuto mostrarsi almeno alla pari di Mosè per condurre la nazione in una nuova via di gloria. Anche in questa pretesa del popolo c'era una concezione tutta materiale del Messia, già che esso credeva che il Messia dovesse essere un condottiero, come Mosè, e dovesse guidarlo con i prodigi continui alla riscossa del giogo romano, come Mosè aveva guidato i suoi padri alla riscossa del giogo egiziano. Gesù Cristo rispose con profondità degna di Lui, mostrando in sé il compimento della grande figura profetica di Mosè e della manna, ed esclamò: in verità vi dico, non Mosè diede a voi il pane del cielo, ma il Padre mio dà a voi il vero pane del cielo, poiché pane di Dio è colui che è disceso dal cielo e dà la vita al mondo. La manna che aveva dato Mosè non era il vero pane del cielo, ma ne era solo una figura. Non era nutrimento dell'anima, ma del corpo. Non donava la vita eterna, ma sosteneva per poco quella temporale. Gesù Cristo era venuto dal cielo in terra per sostenere la vita spirituale di quanti avrebbero creduto in Lui, e per sostenerla incorporandoli a sé e diventando loro vita soprannaturale. In questo senso, egli poteva chiamarsi loro pane, perché li nutriva con la parola della verità, e voleva diventare loro cibo, vero, col dono ineffabile dell'Eucaristia. Adamo ed Eva erano stati nutriti dalla menzognera parola di Satana. Avevano colto e mangiato il frutto proibito ed erano caduti nella morte spirituale ed in quella corporale. Gesù Cristo, novello Adamo, voleva nutrire i suoi figli novelli con la parola di verità, che doveva elevarli al Padre e darsi come frutto di vita dall'albero della croce, dandosi come vittima immolata e come cibo di vera vita. Sentendo parlare di pane di vita e di pane che dà la vita al mondo, il popolo, che aveva fresco il ricordo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, prese la frase in senso tutto materiale e credette che Gesù volesse rinnovare quel miracolo. Perciò esclamò con premura: «Signore, dacci sempre un tal pane». Il Redentore li disingannò subito, aggiungendo che il pane di vita che voleva dare era Lui stesso, un pane che avrebbe saziato l'anima, non il corpo, e che avrebbe estinto la sete della cupidigia e delle passioni, con la prospettiva dei beni eterni nella luce della fede. Un pane che, essendo un mistero di fede, avrebbe nutrito l'anima con l'atto di fede più bello, quello di credere senza vedere. Voi poi, soggiunse Gesù, avete veduto i miracoli che ho fatti e non mi credete. Perché, come già vi ho detto, cercate il vostro benessere materiale. Volete vedere per credere e siete tanto lontani dal credere, perché il vedere non è più fede. Gesù Cristo dunque, come appare chiaro dal contesto, chiamandosi pane del cielo, e cominciando a parlare dell'ineffabile dono che voleva dare, vi mette come fondamento la fede. Una fede che crede senza vedere. Una fede non sostenuta dai miracoli esterni, ma piena e completa nel più grande miracolo di amore nascosto. Diremmo quasi che era la prova a cui Dio sottoponeva l'uomo nella nuova legge. Adamo ebbe come prova la proibizione di un frutto bellissimo, la cui privazione esigeva un atto pieno di fede nella parola di Dio. Quel frutto non manifestava nel suo aspetto e nel suo gusto nulla che fosse nocivo e mortale, anzi era bello e dilettevole. Eppure l'uomo, credendo a Dio, doveva privarsene. Il Signore diede all'uomo redento e rigenerato la prova opposta, un frutto di vita e di amore, che non ha nessuna manifestazione esterna, né di bellezza né di gusto, un frutto che deve essere colto con un atto di fede piena nella parola del Redentore. Adamo credette non a Dio, ma alle apparenze del frutto, lo mangiò e cadde. L'anima nell'Eucaristia non crede alle apparenze, ma alla parola di Gesù. Crede e riceve la vita. La sua prova è quotidiana. Il suo Eden è la Chiesa. Il suo albero di vita è l'Eucaristia. Il suo frutto è Gesù nascosto dai veli del pane e del vino. Gli ebrei alle parole di Gesù rimasero increduli. Erano andati a lui con la pretesa di vedere dei miracoli e credevano di poter essi disporre del suo potere. Non ammettevano altro che quello che passava per la loro testa ed avevano sempre la presunzione di dover avere essi di diritto i doni del Signore, nel modo che a loro garbava. Credevano quasi che il mondo si fermasse senza il loro volere. Per questo Gesù aggiunse: tutto ciò che il Padre mio mi dà arriverà a me, ed io non respingerò chi viene a me, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E voleva dire: la vostra mancanza di fede non distrugge il disegno di Dio, poiché il Signore, mandandomi in mezzo a voi, non ha ristretto l'opera mia a voi soltanto. Egli mi dona le anime di tutto il mondo, egli le chiama, e quando esse vengono a me io non le caccio, benché non appartengano al vostro popolo. È questa la volontà del Padre mio, e Dio la compio fedelmente. Egli vuole che io non perda tutti quelli che mi dona, ma li risusciti nell'ultimo giorno. E vuole che abbiano la vita in me e per me, credendo in me, io li accolgo, li alimento di me con un dono di fede, di pura fede, nel quale la vista, il tatto, il gusto si ingannano e nel quale si deve solo credere alla mia parola. Essi vengono, credono, si alimentano, vivono di me, risurrezione e vita. E Dio li risuscito dalla morte nell'ultimo giorno. Gesù dunque, prima di annunziare e promettere formalmente il dono ineffabile dell'Eucaristia, ne pone i fondamenti e ne determina il carattere. Esso è la nuova manna del suo popolo peregrinante dall'esilio alla patria, e pane disceso dal cielo. È lui stesso che è venuto in terra per alimentare le sue creature, per saziarle di amore divino e spegnere in loro la sete delle passioni disordinate. L'Eucaristia non è un dono ristretto alla sola nazione ebraica, è un dono universale. Dipende dalla volontà del Padre e non dal diritto di eredità. Affratella tutti gli uomini, senza distinzione di razza. Li affratella perché Dio li chiama, ha la stessa fede nel Redentore e questi li accoglie, li nutre, li santifica e vincendo anche la morte corporale, li risuscita gloriosamente nell'ultimo giorno. chi crede in Lui, cioè chi riceve il pane della vita, credendo che Lui stesso, vivo e vero, ha la vita eterna. Chi lo crede è solo un simbolo, un segno, un pane comune e materiale, in realtà non crede in Lui e perciò non ha la vita. È evidente dal contesto che Gesù non parla della fede in Lui in un senso generale, tantomeno parla della fede di semplice assentimento a Lui Salvatore o di fiducia nei Suoi meriti, senza curarsi delle opere buone. Egli parla del pane di vita, dell'Eucaristia, ed asserisce che chiunque vede il Figlio e crede in Lui ha la vita eterna, vede il pane di vita, lo crede sostanzialmente il Figlio di Dio incarnato, crede in Lui, ivi presente, se ne ciba, e ha la vita eterna. Tutte le volte che Gesù, in questo capitolo, parla della fede in Lui, parla della fede nella sua reale presenza, nel pane di vita. E ogni volta che parla del pane disceso dal cielo, parla di se stesso, vivo e vero, fatto cibo delle anime. Non si può equivocare sulle sue parole, né si può dare ad esse un senso simbolico che non hanno. Gesù Cristo parlava in senso tanto reale, chiamandosi pane vivo, disceso dal cielo, che il popolo cominciò a mormorare di lui, dicendo: non è forse costui Gesù, figlio di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre e la madre? Come dunque dice costui, io sono disceso dal cielo? San Giuseppe probabilmente era già morto quando Gesù cominciò la sua vita pubblica, ma il popolo l'aveva conosciuto e l'aveva sempre creduto, padre vero di Gesù, ignorando il mistero dell'incarnazione per opera dello Spirito Santo, credendo dunque di conoscerne il padre e la madre. Si stupivano che gli si chiamasse pane vivo, disceso dal cielo, e mormoravano di questa espressione come chi ascolta una cosa ardua, non assurda. Era tanto l'accento di verità che traspariva dalle parole di Gesù, che essi non osavano direttamente tacciarlo di dire una cosa assurda, come sarebbe stato naturale, ma si interrogavano a vicenda per cercare di interpretare quello che diceva. Nel dire Gesù, io sono il pane vivo, disceso dal cielo, faceva sentire che egli era la verità, che era perdonarsi come pane, che questo pane doveva essere pane vivo, pane negli accidenti e vita nella sostanza, pane disceso dal cielo, perché era lui stesso donato in cibo alle anime. In questo mirabile discorso eucaristico Gesù fu di una recisione precisa, poiché l'amore del suo cuore traboccava ed egli sapeva bene quanto gli sarebbe stato ingrato l'uomo. Non erano solo gli ebrei i suoi oppositori, ma gli eretici di tutti i secoli. Ma in un mistero di fede e di amore così grande, la spiegazione materiale non era possibile. Gesù Cristo esigeva solo la fede, poiché mangiando il suo corpo e bevendo il suo sangue sotto la specie del pane e del vino, si sarebbe capito il mistero dei suoi mirabili effetti vivendone. D'altra parte, egli non parlava per stabilire una discussione possibilissima, ma sproporzionata alla mentalità di quelli che l'ascoltavano. Il suo cuore ardeva di amore, e l'amore anelava solo a donarsi, non ammetteva la discussione. Voleva essere ricevuto, e promettendo un tanto dono di amore, voleva come risposta l'amore stesso. Amen.
Amen, cari miei. Quindi quando parlano quelli che hanno la fede, parlano di discorsi che sono diversi da quelli che non ce l'hanno, no?
È vero, e lo senti.
E quando uno gira intorno al problema, vuol dire che non lo conosce. E allora parla di questo, di quello, di quell'altro, tira fuori di tutto, no? Però mostra di non conoscere il vero significato di quello che è stato letto. Dobbiamo pregare molto per coloro che sono chiamati a fare questo, ma soprattutto anche per coloro che nei seminari insegna o dovrebbero insegnare queste cose. Per accendere, per incendiare i cuori bisogna avere il fuoco, perché tu non puoi incendiare nessuno o accendere nessuno se non hai nessun mezzo per accendere, per cui il tuo cuore non deve essere, come abbiamo sentito con Santo Stefano, vero? Santo Stefano dice, cosa ha detto? Detto così: testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Vedi, alla fine torniamo a quelle parole prime. Questa è la spiegazione di perché queste cose le dicono solo i santi, perché non sono incirconcisi nel cuore e neanche nelle orecchie, hanno ascoltato e messo in pratica. Praticamente il problema, diciamo, che debba proprio capitare a noi di dover spiegare queste cose, no? Quando Gesù a Santa Faustina gli dice, parla dei tiepidi che non li sopporta, dice che li vomita addirittura, dice sono senza amore e senza sacrificio. Ora, tu vuoi le grazie e devi amare e devi anche offrire sacrifici, perché offrendo il sacrificio è la prova che tu credi, perché se no tu i sacrifici a uno a cui non credi non li offri. E qui la prova è proprio che questi che dicono di credere alla fine non credono perché non offrono sacrifici. Allora, tu vuoi la conversione degli altri, ma io per salvare te mi sono sacrificato, tu vuoi aiutare altri a salvarsi senza sacrificarti? Impossibile, imparate da me, dice Gesù. Bene, c'è anche un bel fioretto, Anna.
Sì. Allora, giammai, qui è casa mia. Giuseppe Garcia Farfán, di 60 anni, era un noto e stimato commerciante di Puebla durante la persecuzione dei cattolici in Messico. Sulla vetrina del suo negozio aveva incollato la scritta «Viva Cristo Re!». Il 21 luglio 1926 passava di là il generale Amaya, comandante della guarnigione. Vedere quelle parole e scendere da cavallo fu un attimo. Entrò nel negozio con la pistola in mano, imponendo il ritiro immediato del cartello con la dicitura sovversiva. «Giammai!» gridò il buon vecchio. «Qui è casa mia e posso togliere ed esporre quello che voglio!» Venne arrestato all'istante e pochi minuti dopo condannato a morte senza processo. A nulla valsero gli appelli di persone influenti né le lacrime dei parenti. Il generale Amaya mise tutta la ferocia in questa esecuzione. Si racconta che prima di dare l'ordine di morte, il carnefice si rivolse alla povera vittima, ghignando, gli disse: «Vedremo ora come sanno morire i cattolici!» E Farfán rispose sorridendo, stringendosi il crocifisso al petto: «Così moriamo!» E dopo averlo baciato esclamò ancora: «Vi perdono!» Cadde con le braccia aperte, alzando al cielo il crocifisso stretto ancora nella sua destra. Sul suo libro di preghiera il martire aveva scritto questa invocazione: «Mio Dio, aiutatemi a fare qualcosa per voi. Io non ho fatto ancora niente». E sulla vetrina si leggeva la frase della scritta strappata in parte: «Solo Dio non muore, né morirà giammai. Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera».
Bene, così dobbiamo pensare, così dobbiamo ecco, anche a reagire a tutti coloro che vogliono toglierci Gesù Cristo. Togliete i crocifissi dalle auto pubbliche, ma tu capisci, ma perché non bisogna essere, quante fobie, quante parole, paroloni, ma che vergogna, figli, nipoti di cristiani santi, di cristiani che hanno combattuto per la fede, questi rinnegano non solo Cristo, ma anche i loro avi. Italia, povera Italia, misera Italia, terra benedetta, ecco che praticamente volta le spalle a colui che c'è. Bene, Ave Maria a tutti, cari amici, ascoltatori, pregate sempre, ecco, per tutti i nostri persecutori ad imitazione di questo santo, di Santo Stefano, ecco, perché se non si convertono dipende da noi, perché siamo tiepidi. Ave Maria.
Ave Maria.